La cura è non fregarsene,
sì,
essere attenti, vivere nel momento, ma con un occhio al futuro che sia meglio di come abbiamo trovato il presente. Mm. E poiché anche noi crediamo che la natura possa essere davvero un veicolo per curarci, abbiamo richiamato questa sera, lunedì notte, un'amica, una di famiglia ormai di questa strana trasmissione di rivoluzionari che vogliono fermarsi a parlare e ad ascoltare, che è la nostra Barbara Martinelli, Essenze di luce, attenzione, sottotitolo, l'arte di prendersi cura, giusto Barbara?
Giusto, buonasera a tutti, ciao Carla, ciao Danny.
Ciao.
Allora, la parola che mi viene in mente subito è presenza, il fatto di esserci.
Perché presenza,
credo che
quindi.
Nella presenza, sì. Perché credo che nella cura sia importante anche che ci sia una presenza, una costanza, un qualcosa su cui ci si possa affidare in quel momento in cui magari ci si sente fragili, se si ha bisogno di cura. Anzi, credo che sia essenziale che la prima parte sia proprio la cura verso noi stessi e la presenza verso noi stessi, perché se in fondo non siamo, cioè se noi non ci siamo, non stiamo bene, non abbiamo energia, difficilmente poi possiamo essere veramente d'aiuto agli altri, al prossimo, o appunto prenderci cura di qualcun altro.
Ma la cura per se stessi è forse una delle più difficili, anche se una delle più necessarie?
E credo di sì. Penso, credo proprio di sì. È una cosa che magari sentiamo da tanto tempo, tanti anni, bisogna amarsi, mettersi al primo posto, eccetera, però poi uno magari è lì e dice: ok, ma e adesso cosa faccio? Come mi prendo? Cosa vuol dire mi voglio bene? Non colgo, perché anche qui sono tante domandone grandi che sono difficili magari anche appunto da a cui rispondere, però porsele già è il primo passo, credo.
Allora, magari potremmo dire che come primo passo, come dici tu Barbara, la cura di sé non è egoismo.
Secondo me, è la mia opinione, chiaramente, cioè secondo me proprio è essenziale, perché altrimenti noi siamo degli esseri umani, siamo fatti di emozioni, di corpo, di pensieri, eccetera, e quindi non siamo degli automi o dei robot, e quindi non è possibile che possiamo prenderci cura di altri in un modo, diciamo, sistematico, che noi non sappiamo come stiamo, come ci sentiamo, non abbiamo forza, energia, come possiamo dare un qualcosa che magari non neanche abbiamo per noi. È difficile pensarlo, di poterlo fare. Io credo che la prima parte sia proprio l'ascolto, cioè il fermarsi ad ascoltare dentro. Cioè, noi quando incontriamo le persone spesso diciamo: ciao, come stai? A volte è vero, è una educazione quasi, a volte magari non si ascolta neanche tantissimo la risposta. Però a noi quando chiediamo come stai, cioè la mattina noi: ciao Barbara, come stai? Io me lo chiedo, però quante persone si chiedono veramente come stanno, se non magari sentono un disagio dentro che quindi diventa grande, occupa spazio, e allora per forza deve essere ascoltato. Ma se non c'è un grande disagio dentro, un qualcosa che occupa molto spazio all'interno, difficilmente noi ci soffermiamo a chiedere come stiamo, di cosa abbiamo bisogno, cosa ci farebbe piacere. Credo che viviamo tanto in un modo molto automatico.
Quindi è veramente guardarsi negli occhi, prendersi cura di sé in primis.
Nello specchio, tipo. Ieri ho letto una cosa interessante che mi è venuta in mente adesso, di Carl Jung, che diceva proprio che invece di fare anni e anni di terapie sui pazienti, lui li metteva in una stanza e li faceva guardare la loro fotografia. Li lasciava lì per 2 ore a guardare la loro fotografia di queste persone, e loro si guardavano, all'inizio erano un po' imbarazzati, si sentivano un po' straniti, e poi a un certo punto si aprivano mondi interiori, venivano fuori emozioni del passato, emozioni dell'infanzia, cose inascoltate che erano tutte dentro di loro chiaramente, ma che però non hanno magari appunto trovato lo spazio per potersi manifestare, e la persona stessa non se n'è presa cura alla fine, no? mi ha colpita questa cosa, che tra l'altro voglio provare a farla, e proprio di mettersi lì e guardare la propria fotografia. E in natura vediamo tanto questo aspetto che attraverso le immagini possiamo cogliere delle simbologie e quindi possiamo appunto entrare in un linguaggio archetipo, quindi un linguaggio antico comunque che tutti conoscono perché sono dei modelli e che anche se non conosciamo a livello intellettuale, però da qualche parte arriva qualcosa e sicuramente arriverà quel qualcosa giusto per quella persona che riconosce in quel momento, in quell'immagine, un simbolo o una risposta magari a una domanda.
Tu hai scritto questo libro, I codici del tempo naturale, quindi è questa tua filosofia di vivere seguendo proprio la natura, seguendo i codici appunto del tempo naturale. La natura ci viene in soccorso sempre, anche quando ci è avversa. Voglio dire, la natura non è sempre perfetta, Barbara. Stiamo vedendo anche soltanto quello che può succedere quando madre natura si rivolta nei nostri confronti. Quindi non sono sempre giornate serene di sole.
No, e forse per l'essere umano questa è una delle cose più difficili, perché chiaramente la natura da questo punto di vista ci toglie qualsiasi possibilità di controllo, perché noi non la possiamo controllare la natura, e forse una delle poche, sì, alcune cose vengono fatte, ma non, ci sono le serre, quindi possiamo avere le verdure in altre stagioni, però a parte certi accorgimenti, noi non possiamo decidere che tempo
Quanto
fa, le stagioni.
soffia il vento?
Per esempio, riduce appunto da qualche giorno in Francia con un vento folle. E quindi questo ti mette proprio uno, come se cioè mi ha riportato un po' al mio posto anche, no? Un po' di umiltà, tra virgolette, di dire, ok, cioè io non posso decidere, fare quello che voglio, quando voglio, controllare tutto. Cioè, quindi un attimo vedere le cose da una prospettiva diversa e sentirsi parte di un sistema, che è la natura, cioè non siamo separati, siamo tutti uno e dobbiamo ognuno fare la sua parte, chiaramente, ma imparare anche ad accogliere quello che c'è
Sì.
e non poterlo modificare. E secondo me questo è uno degli insegnamenti più difficili. Nulla è separato in natura, cioè un fiore non può crescere da solo per conto suo, ha bisogno di un sacco di cose, come l'albero, come tutte le cose.
Il sole,
E
l'acqua,
ognuno fa
l'amore.
esattamente, e ognuno fa la sua parte, semplicemente il suo meglio, quello che è la sua essenza essere e fare, e ognuno porta il suo, e così tutto funziona, e così i cicli funzionano, le cose avvengono, e tutti, bene o male, evolvono, vivono e fanno il loro corso. Trovo che la natura sia un insegnamento molto importante e grande che ci può dare da questo punto di vista.
Sei d'accordo se diciamo che la cura non è dire ti capisco, ma sono qui?
Sì, assolutamente, perché credo che difficilmente possiamo capire gli altri, perché difficilmente abbiamo vissuto esattamente quello che hanno vissuto loro, ma soprattutto magari le esperienze possono essere simili, che si sono vissute, però tutti noi viviamo le emozioni in modo completamente diverso, quindi magari ciò che per me può essere doloroso, per un altro lo può essere meno e così via. E quindi qui entra in gioco anche un'altra parola molto importante, che è l'empatia, il fatto di entrare in empatia con l'altro, e trovo che nella parola cura l'empatia sia una cosa molto importante, perché è quello forse che permette veramente di mettere il cuore in quello che si fa verso l'altro,
Cura
forse
è
per
anche
essere
guardare negli occhi la
sincera.
verità, Barbara?
Direi proprio di sì, perché altrimenti non è mai un qualcosa che si risolve veramente, non è mai un qualcosa di definitivo, perché se noi non guardiamo l'origine di cosa non ci fa stare bene, e non ci prendiamo cura di quella parte, perché solitamente noi, quando proviamo disagio o emozioni appunto che non abbiamo piacere a sentire, la maggior parte delle volte abbiamo una sensazione anche di rigetto proprio nei nostri confronti, o di vergogna, o anche di rabbia addirittura, perché non vorremmo provare o sentirci in determinati modi. E qui la cura verso se stessi viene a mancare completamente. perché noi non ci stiamo accogliendo in quell'emozione che stiamo vivendo, per quanto difficile o anche magari vergognosa, tra virgolette, ma siamo umani, cioè tutti abbiamo delle emozioni, dei pensieri che magari non sempre sono di luce, mettiamola così, ma non vuol dire che ci rappresentano sempre, che noi siamo quello. Ma è chiaro che se noi non accogliamo quella parte di noi nella verità di quello che è, non risolveremo niente, perché saranno solo delle scappatoie che poi avremo sicuramente altre occasioni in cui emergerà sempre, tra virgolette, la stessa situazione che ci porterà a confrontarci fino a che un giorno magari decideremo di risolverla. Se ne parla molto di più rispetto a una volta, cioè una volta non c'era prendersi cura di sé, l'amore per se stessi, non erano parole che venivano utilizzate, ma non era proprio nel mentale collettivo questo pensiero di doversi prendere cura di sé, tutto era sempre rivolto verso l'altro, verso l'esterno comunque. Quindi da un lato il parlarne tanto ha portato appunto il fatto di aprire,
a superare questi retaggi, certo.
Esatto, andare avanti un po', no? Solo che come tutte le cose, poi quando c'è un'inflazione così alta, succede che tutto viene banalizzato. E io trovo che invece questo sia sacro come argomento, proprio sacro, cioè uso veramente questa parola con intenzione, perché è sacro, cioè l'essere umano è sacro, il prendersi cura è sacro, lo stare bene, e quindi uno dovrebbe farlo con, cioè bisognerebbe parlarne con rispetto, proprio per non portare magari l'illusione che in 5 passaggi, in 5 giorni, 7 giorni, uno se fa così, 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 poi sta bene. È un'utopia, perché non è possibile, anche qui non vorrei essere ripetitiva, però la natura ce lo insegna, cioè ci sono i cicli, cioè
i tempi,
la primavera,
il ritmo.
Esatto, cioè non si può fare le cose prima del tempo, perché poi non vengono fatte bene, non funziona, non è così, e noi siamo naturali. E sono diversi mesi che ogni mattina appena sveglia, l'ho fatto da sola per appunto mesi prima, guardavo il cielo, ogni mattina guardavo il cielo com'era, nuvoloso, proprio anche meteorologicamente parlando, sono sempre stata un po' fissata con le previsioni del tempo e quindi niente, ogni mattina io la prima cosa che faccio appena mi alzo dal letto, apro le persiane e guardo il cielo com'è, e poi da lì ascolto, cioè sto un attimino, ma non parlo di... ma proprio un attimo, cioè il tempo di guardare, vedere e sentire dentro di me. E poi incomincio la mia giornata. E adesso è un rituale che ho iniziato a condividere appunto anche sui social, quotidianamente, con una domanda tutti i giorni di riflessione in base alla qualità del tempo quotidiano. E mi ha stupito perché negli ultimi mesi mi rendo conto che sempre più persone fanno questa cosa, iniziato a guardare il cielo, mi rispondono, mi condividono, ed è una cosa che a me dà molto gioia, perché siamo tutti sotto lo stesso cielo anche, il cielo è quello di tutti, è collettivo il cielo, non è mio, tuo, è di tutti, e forse anche alzare lo sguardo da questo punto di vista, anche un po' per allacciarmi a quello che dicevi dei tempi che stiamo vivendo, magari tutti quanti alla mattina sei con un pensiero che veramente è molto semplice, sembra quasi banale, però forse ci ricordiamo che siamo tutti insieme qui in questa terra e il cielo è di tutti. Non lo so, magari le nostre giornate possono avere una piega diversa, cura diversa,
più cura,
no? Cioè verso le persone, verso la natura, gli animali, noi stessi, cioè, ma chiunque, perché credo che il momento in cui uno inizia a prendersi cura di sé, ad ascoltarsi, a fare ciò che lo fa stare bene e capire cosa non lo fa stare bene e poi approfondire, avere quel coraggio di entrare in quella grotta profonda dentro che io per scherzarci su lo chiamo il mio tombino karmico, che ogni volta ci cado dentro perché ormai è così, ma ti mi chiedono come stai Barbara, io faccio gli slalom tra i miei tombini, però da poi io guardo sempre su e poi il cielo lo ritrovo sempre, e questo è importante perché ci fa sentire meno soli. E poi appunto parte di un qualcosa che è di tutti e che è per tutti, e credo che sia importante in questo momento la collettività anche, no?
Sì, certo, è
Perché la
imparare.
cura, nel momento in cui sei, ti prendi cura di te, entri in uno stato con te di un certo tipo, di accoglienza, di amore, di perdono, poi è naturale farlo fuori verso l'altro, cioè non si pone neanche più il problema, cioè non è un sacrificio, una
No,
fatica,
mai.
un dovere. No, cioè viene proprio naturale, cioè perché non posso non, se io sto in quello, non posso non fare lo stesso verso chi incontro, verso chi amo, verso chi sta al mio fianco. È proprio naturale, spontaneo.
Io credo di aver imparato due cose questa sera da Barbara, che la cura è presenza e che dovremmo regalarci degli atti quotidiani, semplici come guardare il cielo e cercare in quel momento di ritrovare le energie, e secondo me così diventeremo una cura anche collettiva.
Sì.
Ma anche guardare il cielo durante la giornata, prendendo lo stesso punto di riferimento e osservare cosa è cambiato. Anche
Sì.
quello è molto interessante.
Per questa sera vi ricordiamo i codici del tempo naturale e grazie mille Barbara per essere stata ancora una volta con noi a lunedì notte.
Mille a voi per l'invito, grazie a tutti e vi auguro un buonissimo proseguimento. E domani
Buonanotte.
mattina,
Guardate
buon
il cielo.
cielo. Guardate
Esatto.
il cielo. Buonanotte, grazie Barbara.
Grazie, a presto.
È universalmente riconosciuto il valore indispensabile del familiare curante nella cura e nell'assistenza a domicilio dell'anziano con o senza patologie. Valore ed esperienza che sembrano diminuire di importanza quando il paziente viene ricoverato in casa anziani. Allora il ruolo di familiare curante viene a mancare e il familiare, di certo accolto con grande gentilezza e premura, si ritrova per lo più a essere solo colui che viene in visita, estraniato dal quotidiano, dal vivere del proprio caro. Questo può verificarsi in particolare quando il malato si trova in avanzato stato di perdita cognitiva, quindi non più in grado di far capire ai suoi familiari, senza un aiuto interno, come si trova, come vive, come sta. Spesso del familiare ci si occupa per fornirgli sostegno psicologico che si suppone abbia bisogno. Certo, importante e lodevole. Ma nella mia esperienza ho provato la necessità di essere istruita, accompagnata, a capire la nuova situazione, le nuove esigenze derivanti dal passaggio in struttura. Ho sentito il bisogno di poter essere ancora una presenza per lui. Ho provato la frustrazione del percepirmi solo una comparsa. Reputo che il ruolo del parente stretto, specialmente in caso di demenza del congiunto, vada avvalorato, apprezzato di più in una struttura, poiché lui solo è la persona che conosce veramente chi è il paziente, un ammalato la cui mente ora è persa, ma resta comunque viva in chi per anni ne ha condiviso la vita. Questo è un estratto dal libro Il filo spezzato di Fausta Pezzoli, vedova, libro che ha vinto il concorso nazionale nel 2022 per la Fondazione della Terza Età nella sezione creativa, e ci siamo permessi a questa tarda ora di disturbare proprio Fausta. Buonasera, Fausta.
Buonasera, grazie dell'invito e saluto tutti quelli che ci ascoltano e grazie dell'invito, ripeto ancora.
Grazie a lei, Fausta, innanzitutto per questo dono prezioso che è il suo libro, che è Il filo spezzato. Vogliamo spiegare che cosa significa quindi un familiare curante, quello che in inglese viene definito il caregiver?
Ma nella mia esperienza, diciamo non solo nella mia esperienza, ma io penso che come familiare curante ti trovi proiettato magari dalla mattina alla sera improvvisamente in questo ruolo, un ruolo che magari non ti aspettavi, neanche lo immaginavi, però come è stato per me, io sono rientrata una sera e mio marito non riusciva più a parlare. Praticamente aveva avuto un'ischemia cerebrale e aveva perso la parola, parola che poi dopo ha ripreso ancora in serata, abbastanza bene, però non è mai più tornata quello che era prima. E allora lì ti trovi subito con tante domande. Nel mio caso, io racconto un po' la mia storia perché
Sì.
non ho altre esperienze in fondo. E mio marito non era una persona molto facile, non era molto facile dirgli andiamo dal medico, e quella sera appunto l'ho ascoltato, cercava di spiegarsi cosa gli era successo, e però prima di riuscire a portarlo dal medico è passata una settimana, perché hanno dovuto intervenire i figli, perché il mattino lui aveva ripreso praticamente, diceva sto bene così. Eravamo nel lontano, se si vuole, 2014, in aprile, e allora sono cominciati i controlli, le risonanze magnetiche, dove hanno scoperto appunto che c'erano ischemie. Questa che aveva preso era la più forte, però ne aveva già avuto prima, e il cammino si prospettava comunque a lungo o corto tempo, però si prospettava verso una demenza che sarebbe venuta, perché c'era il pericolo grandissimo che lui avrebbe preso delle altre ischemie, e quello è quello che è successo. E quindi, praticamente dopo il 2015 è andato abbastanza bene, però ci si accorgeva, io mi accorgevo quando lui prendeva delle nuove piccole ischemie, perché magari oggi conosceva una cosa e il giorno dopo non se la ricordava più, cominciava le dimenticanze, mettersi i vestiti non più giusti, mettere i vestiti sopra il pigiama, insomma queste cose un po' strane così. Anche se in fondo lui si è accorto forse prima di me di cosa stava succedendo, perché ogni tanto mi diceva, ma sai, quello che mi sta succedendo credo che non è tanto bello. Perché dopo aveva riacquistato la parola, però non più come prima, e anche la memoria era molto diminuita rispetto a prima, e questo si è protratto più o meno per tutto il 2015, e verso la fine del 2016 veramente è cominciato un po' il periodo veramente più complicato, dove lì in fondo io mi sono chiesta dove stiamo andando, cosa facciamo, e devo dire che personalmente ho avuto una reazione fortunata, direi, tra virgolette, perché sono entrata nel ruolo senza volerlo. Ho cominciato a occuparmi di lui si occupava di me, cioè eravamo veramente una cosa molto unita, no? E sono riuscita a creare una routine molto molto stretta. La giornata, quando a un certo momento lui non capiva più, non potevo dirgli usciamo, non usciamo, facciamo cena o pranzo, perché in fondo lui non capiva più queste cose.
E certo.
Quando era in avanti nella malattia. E allora, avendo creato una routine molto precisa, si alzava, colazione, poi a un certo momento scendeva nel bar sotto casa a bere il caffè, poi tornava, poi dopo il pranzo dormiva magari fino sul divano, fin verso le 2, 2:30, e poi uscivamo. L'ho avuto in cura per 5 anni a casa, e posso dire che siamo usciti tutti i pomeriggi.
E questo è importante, chiaramente. Quindi lei si è ritrovata proprio, Fausta, a dover accettare quindi questo ruolo, come diceva lei, di famiglia curante, in maniera fortunata, però non facile, perché senza conoscere quello che stava succedendo in fondo.
Io ho avuto in fondo la fortuna di avere un certo tempo, cioè ho avuto un anno in fondo per cercare di capire, di accettare. E quello che ho fatto, mi sono posta molte domande, mi sono messa anche a informarmi su queste malattie, e devo dire che in fondo è cambiata la mia vita, ma non è cambiata, ho fatto delle scelte. Io a quel momento eravamo 2 persone, lui faceva tante cose anche da solo, io facevo tante cose per conto mio, mi interessava il teatro, il cinema, la montagna.
Suo marito giocava a bocce.
Giocava a bocce, cantava nel
coro, esatto.
Ecco, la sua grande passione era appunto il canto e le bocce, queste erano le maggiori passioni che aveva, cioè prima anche la montagna. E in fondo a un certo momento mi sono detta, mi è stato chiesto una volta cosa hai dovuto rinunciare per curare tuo marito. Io sono rimasta un po' senza risposta al momento, e poi ho detto, ma io non ho rinunciato a niente. Io ho solo fatto delle scelte, ho tolto delle cose dalla mia vita e ho messo, cioè ci siamo uniti come un puzzle.
Ne ha messo delle altre, no? Sì.
ne ho messo delle altre. A un certo momento ho detto ok, non posso più avere l'abbonamento per il teatro, non posso più andare al cinema, però posso uscire con lui tutti i giorni, lui gioca le bocce, nel frattempo io vado a bermi un caffè, io vado a fare una camminata. Cioè sono riuscita ad avere un programma che andava bene per lui e per me. E devo dire francamente che in fondo me lo chiedevano anche i miei parenti e conoscenti, così, ma io non mi sento sacrificata, ecco. Ho cambiato il mestiere, prima facevo questo, adesso faccio questo. Senso di colpa o senso di rabbia, devo dire la verità che non li ho mai provati. Non li ho mai provati perché subito dall'inizio sono entrata in un meccanismo nuovo. Non so, ho cambiato vita in fondo, no? Mi sono detto ok, quello di prima, mi ricordo che avevo detto, era venuta una studentessa della SUPSI, girava a fare delle inchieste sui familiari curanti, e con lei avevo detto ma io ho preso la mia vita di prima, l'ho messa nel congelatore e ne ho creato un'altra che in fondo mi andava bene. Naturalmente c'erano episodi tutt'altro che facili.
Certo.
Mio marito è rimasto 5 anni a casa e alla fine abbiamo proprio dovuto, per forza, abbiamo tentato anche col figlio di tenerlo a casa il più possibile, ma oramai non c'era più, non conosceva più niente, non era veramente uno stato molto avanzato. In fondo il momento brutto è stato quando ho dovuto ricoverarlo, nel senso che per 5 anni, come dico, avevo cambiato mestiere, se si vuole, tra virgolette, ma dopo 5 anni, andando lui appunto in casa anziani, io mi sono trovata, e adesso? Veramente mi sono trovata spiazzata, perché non avevo più la vita di prima, ma non avevo più neanche questa. E lì è stato difficile, anche perché, senza voler criticare così, però non è che mi sono sentita introdotta veramente nel nuovo ruolo di visitatore di mio marito, no? Di avere il marito lì, perché mi era stato anche detto, noi eravamo molto presenti coi figli, andavamo tutti i giorni, o io, un figlio, tutti i giorni andavamo da lui, perché era poi, diciamo, fisicamente camminava, faceva ancora le scale, poteva muoversi bene, no? E noi abbiamo approfittato di questo anche quando era a casa, di farlo stare sempre in movimento e anche in istituto. Però in istituto questo ha dato un po' fastidio.
Perché i ruoli cambiano. Sì.
E a un certo momento hanno detto, ma insomma, e praticamente queste parole, venite troppo spesso, lo disturbate, dopo è nervoso e in fondo non è qui per fare una riabilitazione. Sono parole che hanno fatto molto male in quel momento, perché veramente dico, sì, mi è stato detto appunto, potete venire anche solo una volta, due alla settimana, tenergli una mano e bere un caffè. Erano parole veramente brutte, in fondo lui aveva questa demenza, però quando ci vedeva, ci abbracciava, capiva che noi eravamo la sua famiglia.
Sì. Io penso sempre, Fausta, che ci siano due tipi di memoria all'interno di ognuno di noi. C'è la memoria, quella cerebrale, quella che ci dice, che sa riconoscere i nomi, che sa riconoscere i ruoli delle persone, e che è quella che viene a mancare in caso di demenza o in un caso di Alzheimer. E poi c'è la memoria del cuore, quella che sa riconoscere anche senza parole quali sono le persone che ci amano e quali sono le persone che amiamo. Quindi quella credo che sia proprio l'ultima a spegnersi, quello sguardo che, come diceva lei, come dice anche nel suo libro, quegli occhi azzurro cielo che vi riconoscono sempre. È anche vero che spesso ci dicono che magari i malati, cioè magari, senza magari, almeno per la mia esperienza personale, Fausta, io so che mia mamma non si rende conto quante volte io posso andare in un giorno o quante volte vado in una settimana, ma alla fine non andiamo tanto più per loro quanto per noi. Noi abbiamo anche bisogno di stare con loro. Loro sono anche in qualche modo la nostra cura, no? Quindi stare con suo marito era anche un po' una cura per lei, sentire l'energia, sentire ancora l'importanza che lei ha nella sua vita.
E poi io devo dire, appunto, il mio caso risale già a fondo a parecchi anni fa. Sono molto cambiato le cose, secondo me, in questi ultimi 4-5 anni. Sì. Veramente. Allora io mi sono veramente persuasa che in fondo non c'era neanche il personale
preparato.
formato per seguire questo, no?
Esatto.
Se non si andava, restavano lì dei pomeriggi interi con la testa china, fermi in poltrona e non c'era niente.
E non è più così.
Oggi c'è veramente.
Ma è cambiato, Fausta, anche il nostro modo di vedere questo genere di malattie? Perché grazie a persone come lei, che scrivono i libri, che ne parlano, che condividono le esperienze personali, ci ritroviamo in tanti. Questo è importante parlarne. Una volta invece si nascondeva un po' come la polvere sotto il tappeto.
Certo,
quindi,
certo.
Quindi è vero che negli ultimi 4-5 anni le cose sono davvero cambiate, anche le strutture sono cambiate. Si
sì,
prendono
sì,
cura.
Sì.
In maniera diversa, poi più tardi ne parleremo con Roberto Farci. È importante questo, però è vero quello che dice lei, Fausta, le cose sono cambiate, ma è vero che è importante condividere, parlarne. I libri come il suo sono veramente una cura per chi si prende cura degli altri.
E poi, diciamo, per quanto riguarda mio marito, ogni tanto veramente pensavo non si è veramente risparmiato niente, perché ha fatto anche tutto questo anno, il 2020, col periodo del Covid.
Certo.
Allora, praticamente ci sono stati 3 mesi da marzo a giugno, la prima chiusura,
sì.
dove non si poteva più andare lì nell'istituto. Non, anche le video telefonate quasi non servivano a niente, perché io dicevo, mi vedeva e lui diceva, ho cercato di spiegargli, ho detto, è un po' come se sono in televisione, e lui guardava la televisione dell'istituto,
e certo.
Non capivano. Poi abbiamo fatto l'estate, questa estate, dove abbiamo potuto andare una volta alla settimana, bardati come astronauti, e fino a ottobre, la fine di ottobre, novembre è tornato questo virus,
sì.
E dopo da lì l'ultimo mese non abbiamo più avuto nessun contatto, nel senso non abbiamo più potuto andare in struttura, e anche le telefonate erano inutili, perché veramente non c'era più senso.
Me lo ricordo. E poi si poteva andare solo 45 minuti alla settimana.
Sì, poi chiuso in camera, invece io con lui uscivo sempre nel giardino.
Anch'io lo facevo, brava.
Il giardino per me era oro.
Brava, la natura, torniamo ancora lì, Barbara sarà felice di sentirlo.
Ecco.
Brava.
E poi ecco, anche lì c'era questo pezzetto di... Io, come dico, non voglio criticare, però sono cose che mi sono rimaste dentro, no? Per poter uscire in questo giardino dovevo chiedere il permesso, e perché era chiusa a chiave,
certo.
La porta, e mi dicevano, esci in fretta perché altrimenti escono anche gli altri.
Sì.
Ecco, erano delle brutte cose.
Sì. Realtà,
questo non era proprio.
È vero che
veramente...
per fortuna, Fausta, il prendersi cura sia delle persone con demenza senile o degli anziani in generale è evoluto tantissimo nel tempo. Mi ricordo, mio marito mi racconta sempre dei suoi nonni che furono addirittura separati perché c'erano gli ospizi solo femminili e solo maschili. Adesso invece abbiamo le camere matrimoniali all'interno delle case di accoglienza, dei centri. Quindi stiamo andando avanti. Tra l'altro, Fausta, ci hanno scritto allo 076 321 11 13, ci ha scritto Elga e ci dice che la stessa cosa è successa anche a lei, le stesse parole quando ho avuto mia mamma in casa per anziani. Vuole ringraziare tanto Fausta per la sua esperienza vissuta, che in tanti ci siamo passati. Quindi ribadisco ancora una volta, Fausta, è veramente importante condividere e parlarne. Adesso lei riesce a farlo con serenità, evidentemente, perché adesso sono passati tanti anni e c'è anche una sorta di,
certo.
di accettazione, e questo le permette di prendersi cura di se stessa oggi come si prende cura di se stessa, Fausta?
Ma io vivo bene, sono anche una persona che sta bene anche da sola, faccio tante cose, leggo, lavoro al computer, e poi quando posso cammino. Tutte le settimane scendo nel Luganese da mio figlio, 3 giorni li faccio lì, gli altri 3 li faccio qui a Locarno, ma no, io sono una persona contenta. Quando posso prendo l'auto e vado in Valle Maggia, che è la mia valle,
che è la vostra
valle.
Guardi
che io mi sono tenuta bene anche durante i 5 anni che ho curato mio marito, perché veramente lo portavo alle bocce magari alle 2 del pomeriggio. C'erano i suoi colleghi che giocavano già prima, lo tenevano lì 2-3 ore e avevo 2-3 ore per me.
Brava.
Quasi almeno tre volte la settimana.
Brava.
Poi lo portavo negli istituti, in tanti istituti avevano una giornata dove facevano
nei centri diurni.
C'era, nei centri, ma proprio nell'istituto, nelle case anziani,
okay.
Veniva qualcuno da fuori con la fisarmonica e facevano 2 ore di canti, lo portavo lì, stavamo lì, stavo lì anch'io, certe volte c'era mia sorella, cantavamo, lo portavo nei ristoranti perché lui ha lavorato tanti anni a Locarno, per cui conosceva bene tantissima gente. E lo portavo nei ritrovi dove andava prima, cioè praticamente noi tutti i giorni alle 2, 2:30 si usciva e si rientrava alle 6.
E lei ha detto una cosa importante, Fausta, adesso: per potersi prendere cura degli altri bisogna prendersi prima cura di se stessi, perché se si è esauriti, se non si hanno più le energie, non si riesce più ad essere di supporto.
Bisogna anche proteggersi in qualche
bisogna
modo.
Proteggersi, questo è veramente veramente
io
importante.
Che è veramente molto importante l'accettazione e la reazione al momento, no? Perché all'inizio ti domandi ma cosa sta succedendo, cosa, dove stiamo andando, non so, anche a tavola ti guardavi in faccia, c'erano delle volte proprio quando eravamo già un po' alla fine, così ci si guardava e ognuno nascondeva la propria paura, se si vuole, no? senza esprimerla, senza, io credo di aver parlato pochissimo o quasi niente della malattia con mio marito, si faceva una vita normale, no? Cambiata, perché per forza era cambiata, però vivevamo in io credo che lui aveva molto spesso l'impressione di non essere l'ammalato, perché faceva, lo lasciavo fare veramente quello che voleva alla fine, e poi cercavo di evitare in ogni il massimo di non avere delle tensioni, discussioni, perché questo, in fondo non ci sono state queste cose in casa nostra, perché io veramente ho cambiato il ruolo.
Sì.
Ok, oggi io faccio questo mestiere e lo facevo come prima facevo volentieri. Io scrivevo per un quotidiano, seguivo serate per un quotidiano, facevo la cronaca. Ho smesso adagio, diminuito finché ho dovuto smettere perché non potevo più, però non l'ho sentito come un sacrificio, perché ho messo in quello spazio, ho messo altre cose. E quello che, quella, la mia esperienza, quello che io posso dire, mi è stato chiesto tante volte quando abbiamo presentato il libro, cosa puoi dire alle persone? Io non dico niente perché ognuno ha il suo caso, ogni caso è diverso, ogni situazione è diversa. Quello che io posso dire solo, finché potete mantenete la mobilità e uscite.
Uscite e la natura.
Di casa, perché questo nella natura, e anche cercare di scoprire cosa a lui, alla persona, lei o lui, insomma, alla persona malata. Lui, per esempio, andava sul monte col nonno, curava le pecore, le capre, e io ogni tanto lo portavo dove c'erano queste stalle, dove le pecore, cioè tornava un po' nei ricordi della sua infanzia, se si vuole, no? Questo, se si riesce a scoprire, è anche molto importante, secondo me, perché io credo veramente che, come diceva lei, nel cuore, o non so bene dove, comunque certo. I ricordi restano, certo. Restano nella pelle, restano nel corpo, si sentono, no? E in fondo, sì.
È importante.
È stata un'esperienza per me molto arricchente.
È la storia della sua vita questa, che... Fausta, questa è la storia della sua vita ed è bellissimo come lei l'abbia accettato e sia riuscita a ricostruirsi e a reinventarsi senza sacrificarsi. Questa è veramente una bellissima testimonianza di energia positiva della quale abbiamo proprio bisogno. Davvero. E infatti il libro, tra l'altro, è Armando Dadò editore, se voleste leggerlo, perché merita, si legge anche in maniera molto scorrevole, è scritto proprio in maniera molto, molto vicina, è un viaggio dentro la malattia, e il sottotitolo, che mi piace molto, Fausta, è Testimonianza fatta per riflettere, per capire, per fare pace, per andare oltre. E credo che questo sia molto importante, perché poi bisogna tornare nella vita di tutti i giorni. E l'ultima pagina del libro è proprio una bellissima fotografia del marito di Fausta Pezzoli, vedova, con il proprio cane in mezzo alle montagne, e la didascalia dice: lassù dove le cime accarezzano il cielo esplode la gioia. Quindi davvero, Fausta, io credo che lei ci abbia regalato un centinaio di pagine che per chi vive questa situazione possono essere di grandissimo sostegno.
Io spero, ed è per questo motivo che è stato stampato il libro, perché in fondo è nato come mio diario. Durante questi mesi abbiamo avuto questi 3 mesi di lockdown,
sì,
dove non potevamo uscire qui a Locarno.
Quindi
era già un'impresa poter uscire a fare l'ora d'aria, perché già certe volte la polizia ti rispediva a casa. E veramente l'ho scritto in quel periodo. E poi alla fine, con un po' di pressione, stampalo, fan, e poi ho ricevuto questo premio. Il testo ha ricevuto quel premio, appunto, che
sì,
ha dato lei.
Il concorso nazionale.
Ecco lì, e allora io ho detto, boh, io sono d'accordo di darlo alle stampe, però voglio che vada proprio nei posti dove deve andare, che possa aiutare la gente. E posso dirle, signora Carra, che ho ricevuto veramente tante testimonianze, anche di medici, di curanti, di persone che lavorano nelle case anziani. Mi hanno chiamato, abbiamo presentato tante volte anche nelle case anziani, e sono sempre stati dei bellissimi momenti col personale curante. Abbiamo fatto anche in un istituto del Bellinzonese 3 volte col personale curante e i familiari curanti, e una 40ina di persone. Le posso dire che è stato un incontro bellissimo, perché veramente c'è stata la testimonianza del personale che cura e dei familiari, e c'è stato uno scambio di esperienze, di
emozioni,
anche da una parte e dall'altra, molto molto bella, sì.
Certo, perché non è sempre facile, non è facile per tutti, tutti hanno storie diverse, come diceva giustamente anche Fausta,
certo.
Ma infatti ci stanno scrivendo da casa, chi ha un fratello adesso in questa condizione in casa anziani, ma non riesce ad andare a trovarlo, perché è come se ci fosse un muro da superare, quindi non è facile per tutti, ognuno ha la sua storia. Secondo me, come dice Fausta, l'importante è accettarlo e cercare di stare il meglio possibile anche all'interno di questi muri, magari anche all'interno di queste difficoltà, perché è importante, ed è importante sapere che non siamo soli.
Certo, devo dire riguardo a questo, per esempio gli uomini, pochi uomini, nonostante che aveva molti soci, perché faceva tante attività, pochissimi uomini sono andati a trovarlo, perché veramente non riuscivano, anche un paio di miei fratelli mi dicevano, Fausta, guarda, scusami, ma io non ce la faccio andare a trovarlo, perché non è facile,
non
è facile una persona piena di vita, piena di entusiasmo, forte come era lui, vederlo in queste condizioni. Ho visto degli uomini piangere quando camminavo fuori dell'istituto con lui, arrivano, ciao Antonio, e lui li guarda così, e io dietro scotevo un po' la testa, come dire, guarda che non ti riconosce.
Non ti riconosce.
Ho visto uomini piangere e voltare e andare via.
Non è facile, Fausto.
Sono delle emozioni molto forti.
Eh sì, perché il corpo è lì ed è perfetto, ma all'interno invece tutto si è spezzato, quindi non è per niente facile da accettare. Però lei ha fatto una grande cosa con la scrittura di questo libro e con l'aver accettato il nostro invito stasera, Fausta. Grazie mille.
Io ringrazio voi.
Grazie.
Scusate, mi ero un po' emozionata, perché
non si, ma
è andata benissimo,
parlare in pubblico.
Ma ci mancherebbe.
Grazie tantissimo.